Maestre, maestri, professori, professoresse e dunque docenti e genitori e famiglie.
C'è stato un po' di confusione, è cambiato due volte, è cambiato in quanto tempo? In 24 ore?
In 24 ore, le regole sulle quarantene a scuola sono cambiate due volte, dunque hanno creato sconcerto e soprattutto incertezza per l'ennesima volta.
Infatti, se ti ricordi, ieri mattina noi parlavamo di un solo contagiato, c'era tutta la quarantena per tutta la classe. Poi durante la giornata invece ci sono stati due aggiornamenti.
Allora, tutto questo è avvenuto il 30 novembre, i dirigenti scolastici hanno trovato in posta elettronica la circolare firmata dai ministri della salute e dell'istruzione, stabiliva l'inasprimento delle regole, dunque l'entrata in vigore a inizio, l'inasprimento delle regole di inizio novembre che volevano puntare sul tracciamento, no, per ridurre la didattica a distanza, e dunque sospeso il programma di sorveglianza con testing, il tampone zero immediato e il tampone dopo 5 giorni e via di nuovo all'isolamento a casa per tutti i contatti stretti. Nella serata stessa poi però è arrivato invece il dietrofront del governo e per entrare in quarantena servono due casi di positività alle elementari e alle medie per i bambini dai 6 ai 12 anni, mentre per le superiori rimane in vigore il sistema di tracciamento e sorveglianza con i tamponi e si entra in DAD solo al terzo caso positivo. Ma in questo limbo ognuno se la gestisce un po', sentiamo come, perché davvero le esperienze territoriali sono diversificate e soprattutto insomma c'è ancora molta incertezza. Noi siamo in collegamento con la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Caponnetto a Bagno Ripoli, la professoressa Maria Luisa Rainaldi, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Professoressa, questo ennesimo davvero balletto di incertezze non ci voleva, perché insomma avevate avuto una circolare già tardiva, comunque sia chiara, e poi ci si è messo questo cortocircuito.
Sì, praticamente come al solito si ributta tutto sui presidi, sulle scuole a gestire queste situazioni di emergenza, perché quello che vorrei far capire a tutti gli ascoltatori è che noi poi ci troviamo nell'immediato a gestire le situazioni critiche, perché se io mi trovo adesso con un alunno positivo, che faccio? Quali regole devo seguire? Io personalmente nel nostro territorio ci agganciamo al buonsenso e con la complicità dei genitori, cioè cerchiamo di far capire che forse è un momento critico, quindi in attesa di regole certe dal Dipartimento di Prevenzione, perché poi ricordo che le disposizioni di quarantena le stabilisce il Dipartimento di Prevenzione. Però nell'attesa che si fa...
Allora, facciamo un esempio, se c'è un positivo tra un docente oppure una classe e in base appunto alla circolare dei primi di novembre con un positivo non si va in quarantena, in realtà in questo momento che succede? Lei come si comporta?
Esatto, lo vorrei sapere anch'io, perché non abbiamo disposizioni certe. Nel dubbio sicuramente io attivo il testing T0, mando il positivo a casa e chiedo cortesemente, sollecito con forza il Dipartimento di Prevenzione, perché ripeto, la disposizione è un atto sanitario, non può essere delegato e demandato tutto al dirigente scolastico.
Senta, però, ma il testing come lo attiva? È facile aggiornare, inserire i dati nel portale? È immediata la risposta?
Allora, se siamo in un giorno di apertura della scuola è abbastanza immediato, perché comunque abbiamo le segreterie aperte. Però se succede di sabato e di domenica, e le assicuro che il 60% delle volte la notizia viene fuori il sabato e la domenica, sono da soli i presidi completamente a gestire il tutto, a caricare tutto in piattaforma, avvisare i genitori tramite il registro elettronico. Io penso che la scuola stia facendo la sua parte, però forse tutta una serie di istituzioni attorno alla scuola, purtroppo per carenze pregresse, si trovano intasate e non riusciamo a gestire i casi critici, con il risultato che che poi la soluzione più ovvia, nel dubbio mandi la classe a casa in didattica a distanza. Cioè, se veramente ci vuole
Nel dubbio praticamente si pratica il provvedimento che è stato sconfessato, sì. Esatto.
Nel dubbio sì, perché noi adesso stiamo attendendo le disposizioni chiare.
Sì, il personale scolastico ha anche il difficile compito di interagire con i genitori. Come ve la cavate?
Guardi, sì. Noi sicuramente noi facciamo da front office a tutta la platea. Nel nostro territorio io credo di essere, noi siamo abbastanza privilegiati, perché ci viene in aiuto anche anche il comune, il sindaco e tutto, e cerchiamo di stabilire un'alleanza con l'utenza, cioè di far capire che nell'interesse di tutti in un momento critico. Però nello stesso tempo la didattica a distanza non può essere sempre la risposta immediata, cioè una strada chiara per far capire che la didattica in presenza è una priorità, però nello stesso tempo assicurare la salute ci vuole. Però io penso che a monte il legislatore forse non abbia le idee chiare, questo è il punto.
Perché non è la prima volta e ahimè pensiamo che non sia l'ultima, e sempre nel mezzo vi trovate voi e le famiglie. Questo è un insegnamento che doveva esserci da 2 anni a questa parte.
Esatto, diciamo che da qui non ne siamo usciti. Io le faccio un altro esempio, no? Le scuole comunque fanno tutta la loro parte, i distanziamenti, le sanificazioni e tutto quanto, però se per dire si prende la mattina l'autobus, gli studenti prendono la mattina l'autobus e trovano un autobus affollatissimo, capisce che tutto il meccanismo poi alla fine si inceppa da qualche parte.
Sì, questo è un problema che abbiamo trattato più volte anche qui, il problema del trasporto pubblico.
Grazie alla professoressa Maria Luisa Rainaldi per essere stata con noi, dirigente scolastica del comprensivo Caponnetto a Bagnarripoli.
Buongiorno a tutti.
E ci spostiamo subito, Jimmy, sul fronte di priorità alla scuola con Costanza Margiotta, che anche lei è in collegamento con noi. Buongiorno Margiotta.
Buongiorno.
Allora, come ci testimoniava davvero fattivamente negli esempi concreti la professoressa Rainaldi, davvero questa dietro front non ci voleva, cioè un carico ulteriore in una fase già di intervento tardivo in merito alla chiarezza, e una chiarezza che è andata a gambe all'aria. C'è veramente un limbo adesso in ogni comprensivo.
Beh, diciamo, la cosa grave è stata il primo dietro front. Il dietro front del dietro front è sicuramente la conseguenza delle nostre proteste e della, diciamo, chiara antitesi tra scuola e DAD. Cioè, io credo che il passo indietro sia stato dovuto soprattutto alla consapevolezza che davvero non si può avere un terzo anno a singhiozzo. Chiaramente però la pressione delle regioni sul governo, quelle non pronte ad applicare, diciamo, il protocollo entrato in vigore il 3 novembre, e la insicurezza sia del Ministro della Salute che del Ministro dell'Istruzione aveva fatto quel primo dietro front. Diciamo che proteste e la consapevolezza di Draghi che non si può avere un terzo anno di studenti ignoranti ha portato al dietro front del dietro front. Ora, in Toscana onestamente è stato più facile tornare indietro, dato che sempre per le proteste di priorità alla scuola la regione toscana era, a un certo punto, si era fatta trovare pronta in ritardo al nuovo protocollo. A questo punto è chiaro che però il carico di lavoro sui dirigenti scolastici è maggiore, questo nessuno lo nega, però è anche vero che siamo in una pandemia e quindi bisognerebbe che i dirigenti scolastici loro facessero pressione sull'ufficio scolastico regionale, o per avere più personale, o per avere, come ha fatto, diciamo, l'assessore della sanità, che ha fornito, diciamo, bonus e soldi alle farmacie, perché diventassero luoghi dove si possono fare i tamponi, che diano dei bonus anche ai dirigenti scolastici che avranno un anno di maggior lavoro, o gli diano maggiore personale. Ma di certo non possono essere i ragazzi e di conseguenza le loro famiglie a subire un terzo anno a singhiozzo, perché sarebbe drammatico dal punto di vista dell'istruzione, quindi della conoscenza, e anche dello stato psicofisico di questi ragazzi e ragazze.
Margiotta, dal punto di vista della procedura, stante il fatto che, come abbiamo sentito dalla professoressa, dalla dirigente, in questo limbo si caldeggia, no, i bambini di stare, le bambine, insomma gli alunni di stare a casa in attesa di questo testing, che però deve essere attivato tramite l'inserimento in piattaforma dei dati, ecco, vi risulta snella questa procedura di attivazione dei tamponi, del tampone zero, il famoso tampone zero, e poi soprattutto dove lo si trova? Veramente le farmacie sono abilitate? Un circuito virtuoso questo? Avete fatto un monitoraggio in questi primi giorni?
Allora, io devo dire la verità, voi sapete quanto critici siamo stati verso l'assessore alla sanità in Toscana, e devo invece ammettere che la macchina è partita, che si è inceppata rarissimamente, e che di fronte al dietro front del dietro front si sono fatti trovare preparati, perché si è trattato banalmente di riattivare una piattaforma informatica, per cui ieri sera tutti riavevano i voucher, e lo posso dire perché è successo a un mio carissimo amico, ieri sera era in farmacia, risultato negativo, stamattina a scuola. Cioè, avendo trovato un sistema virtuoso che permette l'accesso ai tamponi facilmente, questo permetterà un anno in continuità e in sicurezza, perché poi è in sicurezza,
parlando, c'è un tracciamento. Sta parlando dei quad code, quel rilascio dei quad code.
Esatto, il QR code, che sono dei voucher sostanzialmente, col quale tu ti presenti o in farmacia o al drive-thru o dal medico di famiglia o dal pediatra, e sono tenuti a farti il tampone in qualsiasi momento tu ti presenti. Questo chiaramente facilita il ritorno a scuola, ovviamente in caso di negatività, ma d'altra parte anche permette un tracciamento maggiore, quindi una maggiore sicurezza.
E questo sarebbe stato il modello che doveva continuare, e invece si è inceppato proprio con un intervento che poi in realtà ha messo tutto in confusione.
Soprattutto il problema sono tutte le altre regioni italiane, eccetto Toscana, Lombardia e Veneto, che non sono ancora pronte, e quindi hanno fatto pressione perché si tornasse al vecchio protocollo, compresa l'Emilia Romagna, il quale Bonaccini non è che non conta niente, per capirsi.
E questo lascia intendere molto. Il colpo di coda lo becchiamo anche noi, però, come Toscana, a prescindere dal fatto che fossimo più preparati o meno.
Assolutamente, e poi, come ha detto giustamente la dirigente scolastica, noi comunque continuiamo a pagare l'inefficienza dell'assessorato ai trasporti. Cioè, non esiste che dalla scuola, dentro la scuola e intorno alla scuola ci sia sicurezza, e nell'arrivo e nell'uscita da scuola questa sicurezza scompaia. Poi non ci possiamo però scandalizzare che ci siano dei casi positivi di Covid quando hai gli autobus zeppi pieni, i treni regionali, interregionali zeppi pieni, e se hai la tranvia zeppa piena in certi orari. Non ci si può stupire.
È chiaro, grazie a Costanza Margiotta di Priorità alla Scuola per essere stata con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Continueremo a parlare di trasporti, Jimmy, lo faremo nella seconda parte della nostra trasmissione, perché davvero il fronte del pendolarismo e del trasporto degli studenti per l'entrata e l'uscita da scuola è un tasto dolente, lo era già prima del Covid, e come tutti gli aspetti nella gestione pandemica ha evidenziato le problematiche che già c'erano, ma le ha amplificate, e soprattutto c'è stata davvero un'incapacità di intervento, o veramente dei cattivi interventi, perché di fatto fotografiamo una realtà che poco o nulla è cambiata rispetto a tutto quello che dicevamo sul fronte della sostenibilità della gestione del trasporto locale nell'ambito appunto della sicurezza per evitare i contagi. Sono le 8:51 minuti, ci prendiamo una breve pausa e poi leggiamo anche i vostri messaggi che stanno arrivando al 342 8104 111. Get me on stage 'cause I'm ready to play. Let's start the show.